Lezione numero 24, terza parte, siamo sempre nella giornata di martedì 12. Allora, siamo arrivati a questa definizione preliminare di rappresentazione, dove la cosa fondamentale è che la presenza che noi abbiamo in questa rappresentazione non solo non rientra nelle possibilità del rappresentato, di ciò che viene rappresentato, ma questa impossibilità deve essere in qualche modo segnalata, dichiarata. Dunque è un movimento duplice. Io, come dire, rendo presente qualcosa o qualcuno. Non mi limito semplicemente a sostituirlo, ma faccio qualcosa in cui questo qualcuno viene reso presente nel mio comportamento. Allo stesso tempo, però, e qui sta il versante esteriore della rappresentazione, segnalo, faccio intendere, do a vedere che, diciamo, questa presenza che la cosa rappresentata assume è una presenza che le viene data, che le viene conferita. Quindi non è una presenza che è in grado di darsi a se stessa. Qui sta diciamo, il germe del rapporto che diventa ormai apertamente conflittuale con Gadamer, nel senso che abbiamo visto che per Gadamer invece la presenza, l'accadere dell'opera è tale per cui diciamo, l'opera d'arte non si riferisce più a qualcosa di esterno, non ha il problema di rendere presente qualcosa di estraneo o di esterno e allo stesso tempo dire però che, diciamo, questa presenza è soltanto una mediazione che viene conferita, che viene attribuita alla cosa che resta esterna. No, abbiamo visto che invece per Gadamer è fondamentale il passaggio dalla referenzialità, in cui ci rivolgiamo appunto a qualcosa di esterno al linguaggio, all'autoreferenzialità stessa del linguaggio, che si riferisce a qualcosa che a quel punto sta non più all'esterno del linguaggio, ma che sta al suo interno. Perché? Perché il linguaggio è in grado di manifestarlo, è in grado di farlo apparire, di renderlo presente in se stesso. Dunque, questo passaggio chiaramente è, direbbe qualcuno, la posta in gioco. No? Figal si ferma al riferimento, vedete? Questo Bezug, questo riferimento, altro non è che un modo per, come dire, attestarsi sulla referenzialità. Anche quando io interpreto un'opera, e anche quando quindi la metto in scena o la rappresento con questa struttura che abbiamo detto, no? Procurare a qualcosa una presenza che questo qualcosa non può avere da sé, ma allo stesso tempo rendere riconoscibile che sono io a dargliela, che questa presenza è conferita. Quindi, come dire, dare una mano all'opera che è indirizzata al suo emergere per farla emergere, per tirarla fuori, per ma nel momento in cui l'opera emerge, come dire, anche ricordarle e ricordare a tutti che quest'opera emerge per merito mio, per tramite mio, che faccio una mediazione, che quindi non vengo, come dire, assorbito nell'opera, non sono una specie di stregone, di apprendista stregone che evoca l'arcano e poi l'arcano si impossessa di lui. No, io mantengo il controllo. Questa dimensione di riferimento che viene tenuta dall'inizio alla fine, capite che cozza con l'istanza profonda dell'ermeneutica di Gadamer, che invece su questo punto, e Figaro potrà non ovviamente segnalarlo nel corso di questo paragrafo, che invece trasforma la rappresentazione in una autorappresentazione di ciò che è rappresentato. Questo è il punto dirimente. Quindi tutto il discorso che fa Figal sull'esteriorità del testo a questo vuole portare, cioè a un'idea di arte dove l'opera non si impossessa del suo esecutore, del suo interprete, per diventare l'unica presenza, diciamo, sulla scena. Figaro ribadisce continuamente che senza l'esecutore l'opera non c'è. Ma non per attribuire un merito all'esecutore, per, dal suo punto di vista, invece, confermare il fatto che l'opera sta sempre da un'altra parte, che è sempre anche esteriore alla sua esecuzione e che dunque, a sua volta, diciamo, l'interprete può solo riferirsi all'opera e non certo appropriarsene. Dunque l'appropriazione non avviene né da una parte né dall'altra. L'opera non si può appropriare dell'interprete e rendersi presente come l'unica cosa presente, perché non è in grado di darsela da sé questa presenza. Ha sempre bisogno di un interprete esterno che la realizza o le permette di accadere. Quindi l'opera non può annettersi l'interprete, ma nemmeno l'interprete, diciamo, o l'interpretazione, per meglio dire, può vantarsi di risolvere in se stessa, di appropriarsi dell'opera, perché altrimenti, diciamo, il testo scritto si dissolverebbe nella sua interpretazione e perderebbe qualsiasi identità, dal momento che le interpretazioni sono diverse. Qui dicevamo, Figal, come dire, ribadisce queste distinzioni, traccia questi confini, ma li traccia in un modo diverso rispetto a Gadamer. Ad esempio, dicevamo, non parla mai di idealità del testo. Perché? Perché l'idealità del testo è qualcosa che invece ammette e prevede la sua realizzazione, cioè la traduzione compiuta di qualcosa che resta a livello potenziale e che nel suo essere attuato, ricordiamoci sempre dell'energeia, no? Che nel suo essere attuato in qualche modo attinge alla sua destinazione. Oltre a energeia, Aristotele parlava di entelecheia, cioè di uno stato di perfezione in cui il telos, cioè il fine della cosa, in qualche modo è stato conseguito e dunque non può che muoversi al proprio interno, non deve più raggiungere niente. Non deve più arrivare da nessuna parte, è già arrivato. Allora, qui ci sono, diciamo, delle divergenze di fondo, quindi, no? E il modo in cui Figal riprende il motivo della mimesis, che diciamo cosa che accade a partire da pagina 235. In questo modo è anche per un certo verso fedele al dettato di Gadamer, ma anche molto diverso perché è la maniera, diciamo, abbastanza canonica di intendere la mimesis, mentre Gadamer risaliva alla sua versione pre-filosofica, cultuale, dove la mimesi è fondamentalmente un'azione, l'azione, quindi è un insieme di gesti, di pratiche che vengono messe in atto da un sacerdote, quindi da un mediatore, in realtà per rendere presente in se stesso e quindi nella comunità dei presenti, per rendere presente in qualche modo il divino. È una sorta di convocazione dove il divino non resta al di là, irraggiungibile, ma in qualche modo si palesa e prende corpo. Si palesa nel senso che diventa una presenza. Ecco, dove non ha più senso dire che anche nel suo essere presente resta esteriore, no? Questo è il punto. Dunque, Figal ritorna a Platone, come anche fa Gadamer, ritorna soprattutto ad Aristotele, che sarà poi quello che dovrà in qualche modo confermare l'aspetto conoscitivo di questa mimesis. E però evita accuratamente quel termine, diciamo così, cruciale che è verità. Tutto ciò che riguarda l'arte, l'accadere dell'arte, non, diciamo, conduce alla verità, non ha a che fare con la verità, ha a che fare invece con una conoscenza, che consiste semplicemente nel cogliere aspetti della realtà che solitamente sfuggono e che invece l'arte sarebbe capace di segnalare e di mostrare in misura tale da essere appunto notati. Quindi nulla a che vedere con il riconoscimento di cui parlava Gadamer, soprattutto in Verità e Metodo, nulla a che vedere con la nozione heideggeriana di verità, che diventerà un termine di confronto per Gadamer, non diventerà semplicemente diciamo la formula magica a cui affidarsi, è un termine di confronto con cui Gadamer si misurerà, che egli assumerà alle proprie, diciamo, condizioni in qualche misura. Dunque, vi dicevo di questa mimesis che viene assunta da Figal in maniera abbastanza tradizionale, canonica, anche se lui appunto vuole ribadire che nella mimesis c'è un rendere presente e quindi una forma di mostrare, che nella sua maniera più chiara si ha diciamo, nell'imitazione parodistica, se vogliamo anche nella presa in giro, che si attua imitando il comportamento di qualcuno. Questo è, diciamo, il caso più chiaro, più evidente, no? Di mimesis, di cui si incarica in qualche modo anche la poesia, che è eminentemente poesia recitata nel mondo classico e confina immediatamente con la, diciamo, messa in scena teatrale. Nella recitazione, si entra in qualche modo nei panni di un personaggio, quando la recitazione è mimetica, perché non tutte le recitazioni sono mimetiche, ma quando è mimetica, l'attore mima il personaggio nel senso che cerca di riprodurne, l'aspetto, la voce, cerca di, cioè, assumere in qualche modo le sue sembianze. Ma non semplicemente per diciamo attribuirgli una presenza simbolica, perché questo è il punto. La presenza c'è in qualche modo. Si mostra qualcosa di riconoscibile. Di questa persona, che dunque in qualche modo diventa presente nel comportamento di un'altra persona, ma appunto solo allo scopo di mettere in rilievo il comportamento in quanto tale. Pagina 239, ultima parte, ultime righe del paragrafo centrale. Il punto decisivo non è allora il fatto che ci comportiamo in questo modo, piuttosto è il comportamento in sé. Quando noi imitiamo qualcuno, non conta tanto quello che facciamo, perché quello che facciamo non lo facciamo propriamente noi, non siamo noi che agiamo come agiremmo, diciamo in prima persona, a titolo personale. Quello che facciamo diventa una specie di prestito che noi forniamo per far apparire, io presto il mio corpo, la mia voce, la mia azione a qualcuno che voglio far apparire qui e ora, in qualche modo, addosso a me, passatemi l'espressione, addosso a me, ma senza naturalmente identificarmi con lui. Cioè io uso la mia persona, il mio corpo, la mia voce, per rendere presente qualcun altro, come imitando la sua persona, il suo modo di fare, il suo modo di parlare. Quindi imito il suo modo di essere attraverso il mio comportamento, nel mio comportamento, dove naturalmente io agisco, ma agisco non come me stesso, ma come quell'altro. Cioè, presto, diciamo, la mia persona perché un'altra persona si mostri in me, nel mio comportamento. E allo stesso tempo, però, cosa che distingue in maniera radicale, su cui lo stesso Figaro dovrebbe porre maggiore attenzione, maggiore di quanto non faccia. In questo caso, quando io mi do una persona, ho un rapporto tra persone, giusto? Una persona imita un'altra persona. Qui invece noi abbiamo a che fare, abbiamo detto, con un rapporto asimmetrico. Una persona esegue che cosa? Imita che cosa? Che cosa rende presente? Non un'altra persona, ma una non persona, che è un testo scritto, dandogli la parola, portandolo al linguaggio, cosa che lui stesso da sé non sa fare. Mentre, diciamo, qual è il di più che offre l'interprete alla persona che viene imitata? Il di più è che l'interprete esalta, quindi mette in particolare spicco il comportamento della persona che viene imitata, quindi no, non la imita semplicemente alla lettera, non vuole diventare la sua copia, il suo sosia, no, vuole imitarlo per quel tanto che serve a mettere in evidenza un tratto che è già evidentemente distintivo, perché in questo modo possiamo riconoscere la persona imitata, quindi rende con particolare evidenza un tratto che è distintivo e che in questo modo diventa addirittura, diciamo, conclamato, apertamente riconosciuto.